Laser.
Misa criolla del compositore argentino Ariel Ramirez ad introdurci nel clima della terra da cui viene Papa Francesco.
Tu che quita los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tu que reinas con el Padre, ten piedad de
e senza la quale non è possibile capire il suo pontificato e, in sostanza, l'indirizzo che sta dando all'intera Chiesa Cattolica. Il nostro viaggio inizia dalle cifre, necessarie come una bussola per orientarsi in un paese giovane, 32 anni la media d'età, grande 80 volte la Svizzera, e in cui una inflazione dell'8% al mese si mangia i magri salari. L'economia, appunto, perché l'Argentina ha vissuto crisi devastanti negli ultimi decenni che hanno lasciato tracce profonde. I poveri, meglio chi vive sotto la soglia di povertà, supera il 50% della popolazione di 46 milioni di abitanti, e nella grande capitale Buenos Aires, 15 milioni di abitanti, centinaia di bidonville in periferia, il 9% non ha mezzi di sussistenza. Il che vuol dire non sapere che cosa mettere in tavola a pranzo o a cena.
Gloria a Dio,
e la saldura
della terra.
Passa los hombres,
passa los hombres, chiama il Signore. Gloria a Dio,
e la saldura
della terra.
Jorge Mario Bergoglio, da cardinale di Buenos Aires, volle che un vescovo si occupasse di questi larghi strati poveri della popolazione. Una prima per la Chiesa mondiale. Gustavo Carrara vive come un semplice prete in una villa miseria, così si chiamano le baraccopoli. C'è una mensa che distribuisce 1200 pasti al giorno e una casa di accoglienza per i giovani finiti nelle maglie della delinquenza e della droga. Il vescovo tiene però a sottolineare che la preferenza per i poveri è una lunga tradizione per la Chiesa locale e risale almeno agli anni 50-60.
Los primeros sacerdotes, como pueden ser el padre Ricciardelli, que descansa aquí, el padre Mujica de la Sierra, Goñi.
I primi sacerdoti di queste comunità, penso a padre Ricciardelli o padre Mujica, che veniva dalla Sierra Bonita, ma anche molti altri, furono ispirati dall'esperienza dei preti operai francesi degli anni 50, che volevano essere solidali con i poveri, i lavoratori. I nostri preti argentini ebbero una intuizione: dobbiamo essere dei lavoratori, dobbiamo trovare un lavoro. Per questo diventarono operai, i più umili della classe operaia, carpentieri oppure anche tassisti, arrangiandosi come potevano, riparando ascensori. Pensavano che fosse il modo migliore di essere solidali con il mondo operaio e andarono a vivere in una villa miseria come questa, in abitazioni fatiscenti.
Los primeros pobladores de los barrios los descubrieron que eran sacerdotes.
Ma gli abitanti dei primi barrios scoprirono presto che erano sacerdoti e iniziarono a chiedere loro di battezzare i figli, di valorizzare le tradizioni popolari e religiose dei loro paesi d'origine, sia sudamericani che dell'interno dell'Argentina. Penso a El Señor de Mailin, che accompagnava feste e devozioni, o anche ai funerali. E poi c'era il lavoro della terra, molto precario. La maggioranza degli uomini doveva recarsi lontano per lavorare e dovevano lasciare a casa le mogli e i figli piccoli. Presto gli uomini del barrio si rivolsero ai sacerdoti chiedendo di difendere le loro famiglie. Si creò così un processo di ascolto. I sacerdoti credevano di fare bene come operai e invece la popolazione del barrio voleva altro. Fu una richiesta che cambiò il parere e l'operato dei sacerdoti nei barrio.
Non dejaron de ser de alguna manera obreros.
La chiesa odierna di Buenos Aires si è sviluppata attorno a queste esperienze, senza sfuggire al dibattito aspro tra chi voleva spingersi oltre e chi non vedeva di buon occhio queste aperture che sapevano di comunismo, lo spauracchio di molti regimi sudamericani. Dove si posizionava il cardinale Bergoglio? Tra coloro i quali, pur non contestando la dottrina, credevano che essere sacerdoti significasse spendersi in prima persona. Proverbiali i suoi incontri nelle villa miseria, le cerimonie pubbliche, i discorsi epici. Ancora Gustavo Carrara.
Il Papa Francisco sabe captar lo che demandan, lo che sueñan, lo che anhelan los vecinos de los barrios populares.
Papa Francesco sa captare ciò che domandano, sognano, anelano gli abitanti dei barrios popolari. Lui parlava di tre T: la terra, un tetto e il lavoro, il trabajo. La terra per lavorare, per costruire un tetto, per ospitare una famiglia. È questo il vero sogno. In un barrio come il nostro non c'è bisogno soltanto di procurarsi materiali, metallo, legno, nylon per costruire le case. La gente, quando ha qualche soldo, a parte per il cibo o i vestiti per i figli, prima li investe nella propria casa. Il Papa sa capire, accogliere un po' qual è il cuore di questo sogno. Una terra, un tetto sopra la testa, un lavoro. Mi piacerebbe condividere con voi la storia dei barrio popolari e della presenza dei sacerdoti in questi posti, ma i protagonisti non siamo solo noi sacerdoti, ma sono anche tutte le donne e gli uomini che abitano qui e sono diventati i primi protagonisti della vita pastorale.
Son los vecinos y vecinas de los barrios los que son los grandes protagonistas, ¿no? De la vida pastoral.
Era una un sacerdote, uno dei tanti della diocesi di Buenos Aires, molto grande, con un profilo, diremmo, basso in termini mediatici, molto attento alle situazioni, alla situazione urbana, alla presenza della Chiesa in una urbe come Buenos Aires. Lui diceva che deve esserci una presenza capillare cristiana di comunità a 8-10 quadras di distanza, non può essere di più, perché la densità della popolazione fa sì che se la Chiesa non è vicina, Chiesa intesa sia come struttura materiale sia come comunità cristiana, non può fare la proposta che deve fare, che è nella sua missione fare.
A parlare è Alver Metalli, italiano di origine, ha scelto da decenni di vivere in una villa miseria di Buenos Aires. Per noi sintetizza la figura del cardinale argentino destinato a diventare papa. È il modello di chiesa in uscita nel vero senso della parola.
Queste realtà urbane così diffuse, così popolate, così popolose, Bergoglio le frequentava. E io l'ho conosciuto in queste occasioni, in varie di queste occasioni. E sempre mi ha colpito che un vescovo, un sacerdote, dedicasse tempo. Poi lui era solito riunirsi in piazza Miserere o piazza Once, un punto dove arrivano di snodo degli autobus di Buenos Aires, e faceva una messa per la tratta di esseri umani, che è un altro problema grande in America Latina. Un altro punto di attenzione forte, di richiamo forte suo costante, era la prostituzione.
Hanno parlato sinora due cattolici convinti, ma l'Argentina è un paese in gran parte laico. La Chiesa cattolica è soltanto uno dei pezzi di un puzzle complicato. La tradizione di sinistra marxista ha fatto nascere molte esperienze di aiuto. L'ONG La Alameda, che nasce da un'assemblea popolare, ha sede in un quartiere di Buenos Aires. Si occupa da decenni di sfruttamento, di lavoro schiavo. Sì, perché le condizioni di vita di molti laboratori di sartoria rasentano la schiavitù vera e propria. La Alameda denuncia e libera i lavoratori prigionieri di quattro mura. Gustavo Vera ne è il fondatore. Conosce bene Jorge Mario Bergoglio.
La prima divisione contro la tratta federale che creò la polizia. Perché era totalmente corrupta.
Nel 2010 abbiamo contribuito a smantellare la prima divisione della Polizia Federale contro la tratta delle persone, perché era totalmente corrotta. Abbiamo contribuito a mandare a casa qualcosa come 60 commissari. La verità è che negli anni precedenti, quando stavamo crescendo come associazione, la politica non ci appoggiava molto, eravamo soli. Certo, la gente era con noi. E anche il giornalismo d'inchiesta ci aiutava, ma non avevamo nessuna sponda istituzionale per continuare il nostro lavoro.
Ricordo che il cardinale Bergoglio, a chi nosotros non conosciamo,
ricordo che proprio in quel periodo il cardinale Bergoglio, che noi non conoscevamo, fece una messa nella Baraccopoli 1024, quando lavò i piedi delle persone bisognose. Mi ricordo in particolare la sua omelia. Parlava della cultura dello scarto, delle persone che hanno bisogno di cure, di accoglienza. Ho pensato, è la prima persona con un ruolo istituzionale che parla di questi temi. Era molto importante.
Istituzionalità che parlava di questo tema.
I poveri, come occuparsene concretamente, come dare prospettive di vita a milioni di persone scartate. Ecco il terreno di incontro tra diverse sensibilità ideologiche, che si spinge per l'allora capo della diocesi di Buenos Aires fino a proporre l'azione dell'ONG laica, la Alameda, come modello per il cattolicesimo argentino e non soltanto.
Quello che occorreva con la tratta di persone in Argentina, che non denotava... che lui stava al tanto, che seguiva il tema, che lo conosceva attraverso le monjas compromettute.
Quando Bergoglio parlava della tratta di persone in Argentina, si vedeva che conosceva il tema, che lo seguiva. Fece addirittura una messa in cui mise al centro le persone vittime di sfruttamento. C'era uno slogan che parlava di una società senza schiavi né esclusi. Era il 1 luglio 2008, nella parrocchia dei migranti, a La Boca. Le letture parlavano, mi ricordo, di Mosè, che libera il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto.
E dice che, e cuenta la parabola, non ricordo io molto esattamente, però era la parabola quando Gesù stava sanando enfermos e due persone llevano un paralitico che necessita che lo sanno urgentemente.
E poi c'era il Vangelo con una parabola, non ricordo esattamente le parole, ma era la storia di due persone che sollevano un paralitico che voleva vedere Gesù, ma non poteva, c'era troppa gente. Allora che cosa fanno? Vanno sul tetto, scoperchiano le tegole e fanno scendere il lettino con il paralitico affinché Gesù lo veda e lo guarisca. E che cosa ha detto Bergoglio in quel momento? Che io e Juan, l'altro socio fondatore di Alameda, stiamo aprendo le tegole del tetto della chiesa per calarci dentro i veri problemi che si chiamano schiavitù ed esclusione. Ecco, da quel momento siamo stati inseparabili. Ci vedevamo una o due volte la settimana, veniva a casa nostra e noi andavamo a messa con lui ogni 23 settembre, l'anniversario della prima legge in Argentina contro la tratta di persone.
La misa si sviluppava tutti i 23 settembre, che era nell'anniversario della prima norma contro la tratta di persone, che era la di Palacios.
Sembrano concetti rivoluzionari, eppure sono pane quotidiano in un paese come l'Argentina in cui la povertà diffusa è il problema numero uno da affrontare. Fortunato Mallimaci è un sociologo di punta, uomo di congiunzione di due mondi, fra l'Università di Buenos Aires e Scienze Sociali a Parigi.
Il Papa, in questo mandato, perché tutti i Papi ricevono un mandato, non è scritto, però più o meno, far crescere la Chiesa, che la Chiesa sia credibile.
Ogni Papa riceve un mandato, più o meno, anche se non lo trovate scritto, far crescere la Chiesa. Che la Chiesa sia credibile, che trasformi certe sue strutture, che ci sia più partecipazione, che cresca in numero e importanza. Qualcuno ci prova con una ermeneutica della rottura, altri con una ermeneutica della conciliazione, altri ancora si danno un obiettivo di aggiornamento. Proseguiamo, cioè, la linea precedente, ma vogliamo apportare dei miglioramenti.
Il Francisco non è per nada dell'ermeneutica della rottura. Para nada. Es una ermeneutica della continuità e muy, muy fuerte.
Francesco non è un uomo da ermeneutica della rottura, per nulla, assolutamente. Direi piuttosto che ha scelto una ermeneutica della continuità, molto forte. Ma Francesco cambia e si domanda, riflette. Oggi il cattolicesimo, la Chiesa, quali grandi problemi hanno? E provenendo dall'America Latina emerge, si impone il problema delle persone concrete. Mi pare interessante sottolineare una dimensione fondamentale. Che un Papa dica, un immigrante è una persona, un lavoratore dei diritti. Mi chiedo, che cosa c'è di più tradizionale di questo? Eppure il contesto internazionale e soprattutto il contesto europeo fanno sembrare che ciò appaia come rivoluzionario.
Ora, sin embargo, il contesto attuale, e soprattutto il contesto europeo, hace che eso parezca come algo rivoluzionario.
Gloria a Dios,
en las alturas,
en la tierra,
pasa a los hombres,
pasa a los hombres, llama el Señor,
gloria a Dios,
en las alturas.
C'è, insomma, un rovesciamento di fronti. Se nella Chiesa europea sono spesso le questioni morali a prendere il sopravvento, in Argentina il tema della giustizia, della solidarietà sono centrali e un cardinale che li pone in cima alla propria agenda dovrebbe riscuotere i favori del popolo. Come spiegare allora la distanza di gran parte della società argentina rispetto al loro Papa? Se girate nelle avenidas di Buenos Aires non trovate sue immagini. In Europa probabilmente non succederebbe. Davanti alla Casa Rosada, la sede della presidenza oggi assunta da Alberto Fernandez, ogni giovedì si ritrovano le associazioni di madri di Plaza de Mayo. A distanza di oltre 40 anni da quei fatti, chiedono di chiudere il cerchio della giustizia. La giunta militare assassinò 30.000 giovani accusati di estremismo, facendone in gran parte sparire i resti. Il percorso non è chiuso e ce lo ricordano le centinaia di manifestanti che ogni settimana girano attorno alla fontana della piazza, scandendo a uno i nomi dei desaparecidos.
Presente!
Valencia Juan Carlos!
Presente!
Valente Alfredo Daniel!
Presente!
Valentinosi.
Sotto accusa sono anche i silenzi della Chiesa Nazionale di quegli anni. Un fossato di fiducia difficile da colmare. Estela Carlotto ha 92 anni ed è presidente delle nonne di Plaza de Mayo, perché ci sono anche 500 neonati sottratti alle madri desaparecide e dati in adozione ad altre famiglie. Estela ha creato un'associazione e si è messa sulle loro tracce. Ha ritrovato, dopo anni, un nipote che non sapeva di avere e ha ridato una famiglia vera ad altri 136 bambini e bambini, oggi uomini e donne adulti. Sa che la Chiesa si comportò male e non perde occasione di dirlo. Sa che il giovane provinciale dei Gesuiti, Jorge Mario Bergoglio, non difese sufficientemente due membri del suo ordine, che furono imprigionati dalla giunta, cosa di cui si pentì più tardi. Eppure Bergoglio, oggi per lei, rappresenta la Chiesa che ascolta un dolore difficile da superare.
Mi emoziona moltissimo tener che hablar di Francisco. Per nosotros è Bergoglio, perché è argentino. Y realmente nos ha ayudado mientras fue.
Mi emoziona moltissimo sentir parlare di Francesco. Per noi è sempre Bergoglio, perché è argentino. Sì, ci ha aiutato quando era vescovo qui a Buenos Aires, ma ora come Papa è diventato un uomo generoso, un uomo caldo, sensibile, con le braccia aperte. Dal punto di vista dell'attività delle nonne di Plaza de Mayo, ha dato la benedizione a tutte le nostre attività, perché sa che non teniamo rancore né odio. Teniamo amore, ma chiediamo anche di non cancellare la memoria e chiediamo verità e giustizia.
En lo personal, yo acá en la Argentina mucho no lo conocí y mucho no lo quería. Lo tengo que decir, lamentablemente.
Dal punto di vista personale, io, come molti qui in Argentina, non lo conoscevo e molti non lo stimavano. Devo dire la verità, perché era un uomo che faceva delle cose, che operava, ma noi non lo sapevamo. Lo abbiamo capito quando diventò Papa. Papa Francesco ci invitò tutti, i nipoti, i miei figli, a visitare il Vaticano. Abbiamo viaggiato tutti insieme dall'Argentina e ci ha ricevuto nei suoi saloni. Abbiamo parlato un po' insieme, con la confidenza di amici. Lo rispetto sempre, ma è un amico. Non c'è distanza, c'è abbraccio.
Con la confianza di amigos. Lo rispetto, però è un amico. Non è distanza, hay abrazo.
Il capitolo Desaparecidos è ancora aperto. La Chiesa Cattolica può ancora scavare nelle memorie e negli archivi per ristabilire la verità. Estela Carlotto crede che un Papa argentino in Vaticano sia una carta da giocare, in alcuni casi concreti.
Sì, effettivamente il Papa tiene poder dentro del Vaticano, dove si manejan muchas cosas, alcune sono secretas.
In effetti il Papa ha potere dentro il Vaticano, dove ci sono molte informazioni. Alcune sono segrete, altre sono già state rese pubbliche. Noi, nonne di Plaza de Mayo, gli abbiamo chiesto se dentro il Vaticano ci sono archivi con informazioni di casi di neonati portati via ai loro genitori naturali, poi uccisi dalla dittatura. Sarebbe utile per recuperare le identità di questi bambini, oggi uomini e donne.
Que estoy tratando de convencer a nuestra abuela, que es una abuela que vive en la provincia de Córdoba.
C'è un caso aperto. Sto cercando di convincere una nostra nonna, che vive nella provincia di Córdoba, che è stata informata che suo nipote potrebbe ancora trovarsi dalle sue parti. C'è una monaca che abitava a Córdoba e si è trasferita in Italia, che sa dove si trova il bambino, che oggi è un uomo. Sto insistendo che viaggi, che parli con il Papa e che gli racconti quanto sa. Il Papa la potrà aiutare con questa monaca, che venga e le dica ciò che sa.
Che il Papa la va a aiutare. A che sa monja che sabe?
Santo,
santo, santo, santo, santo, Signor, Dio dell'universo.
Il viaggio a Buenos Aires si chiude con Alver Metalli. Uomo dei due mondi fra Italia e Argentina, ci aiuta a vedere qual è il cuore del messaggio di Papa Francesco, da cui far ripartire anche le stanche chiese europee.
Questa attenzione all'uomo ferito nella situazione in cui si trova e questa urgenza di una vicinanza all'uomo ferito riacquista una centralità, significa tante cose. Io seguo un po' come posso la catechesi del Papa dei mercoledì, non c'è nulla di più tradizionale che la catechesi del Papa del mercoledì. La catechesi del Papa dei mercoledì, così come le omelie in generale, è la catechesi, le omelie, la parola di un parroco, di un prete, di un sacerdote, che guarda con pietà l'uomo di oggi, lì dove si trova. E a quest'uomo annuncia una presenza che è un fattore di liberazione. Però all'uomo bisognoso lì dove si trova, questo è tradizionale, ripeto, è tradizionale, poi è parte della tradizione della Chiesa. Questa è la grande eredità che lascia. Indietro io credo che non si torni.
Bendito è il che viene. Nel nome del Signore. Osanna.